forse l'angolo del calciofilo si sta trasformando piano piano in un angolo dei pronostici, però in realtà, come sapete, prediligiamo molto i giochini e le analisi a prescindere, e l'inserire il pronostico è per formulare un'analisi, approfondire certi aspetti del calcio. E quindi anche oggi commentiamo le semifinali di Coppa Italia, che hanno dato un verdetto sia la finale, che si giocherà il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma, Juventus-Atalanta, il remake della finale di 3 anni fa, vinta dalla Juve per 2-1 con gol di Kulusevski e Chiesa, e per l'Atalanta invece segnò Zapata. Era un altro calcio, era un altro mondo, anche perché si giocò, se ricordate bene, a Reggio Emilia, non in pieno Covid, ma ancora con la pandemia che dilagava meno in Italia e più comunque in giro per il mondo. Si stavano per scoprire i vaccini, era tutt'altro mondo, tutt'altro calcio, e quella fu una delle prime partite a porte aperte con 5.000 spettatori, una cornice di pubblico che già ci scaldò molto il cuore in un momento in cui appunto il calcio stava tornando a riaccogliere spettatori negli stadi. Ma detto questo, adesso è tutta un'altra cosa, sono passati 3 anni, la Juve è cambiata moltissimo, l'Atalanta anche, ma ha mantenuto la stessa linea di continuità con Gasperini in panchina, cambiando pur cambiando moltissimi giocatori, moltissimi interpreti, la maggior parte, e quindi insomma sarà ovviamente una partita diversa e anche la cornice sarà molto molto diversa, credo anche più importante di per sé, nel senso che ok, per l'Atalanta balla sempre la possibilità di vincere un trofeo, il primo trofeo della gestione Gasperini dopo 8 anni, per la Juve balla quello di vincere il primo trofeo dopo 3 anni dell'Allegri bis, quindi entrambe le squadre si giocano qualcosa di importante, ma se per la Juve insomma la finale di Coppa Italia, vincere la Coppa Italia rappresenterebbe il minimo indispensabile, per l'Atalanta forse sarebbe qualcosa di più, e soprattutto rispetto a 3 anni fa l'Atalanta sembra meno forte, meno quotata di quell'Atalanta lì, e proprio per questo motivo credo che abbia anche meno pressioni per affrontare la finale a Roma. Detto ciò, concentriamoci su quelle che sono state le semifinali, e l'occasione è quella anche di parlare della Fiorentina e della Lazio, perché insomma abbiamo parlato spesso di tutte le squadre che hanno giocato le coppe, del Milan, della Roma, dell'Atalanta stessa, ma sono per esempio Juve e Lazio, che ultimamente non abbiamo più visto nelle coppe, insomma sono state affrontate meno, anche la Fiorentina, perché sì, ho seguito la Fiorentina in Europa League, però quando si parla di analisi di avversari in Europa non mi andava di dire qualcosa di inesatto per quanto riguarda la Fiorentina, perché non conosco bene le avversarie della Viola prima di questi turni, quindi insomma non sapevo bene cosa fosse Victoria Pilsen, non mi sono lanciato in analisi, così come so qualcosina sul Bruges, ma anche qui voglio vedere che squadra sarà, anche se mi sembra una squadra molto interessante però insomma battibile per quella che è la Fiorentina. Detto ciò, la Lazio è andata a un passo da battere la Juventus, e io devo dire che avevo pochi dubbi, nel senso che se molti hanno detto beh insomma la Juve avrà grandi motivazioni a affrontare la semifinale di Coppa Italia, perché non la Lazio, dato che anche per la Lazio la Coppa Italia era l'unico trofeo rimasto in ballo, anche perché la qualificazione europea, vediamo come arriverà anche dall'ottavo posto in su per la Lazio, vediamo cosa arriverà, se arriverà la Conference o l'Europa League, però al di là di questo penso più Conference, al di là di questo secondo me insomma anche per la Lazio non era un appuntamento da sottovalutare, perché prepararsi al nuovo ciclo Tudor conquistando una finale di Coppa Italia, o perché no una Coppa Italia, sarebbe stato clamorosamente importante e l'ideale per questa squadra, che però insomma è sbattuta un po' con una doppia sfida iniziale contro la Juve, dove aveva fatto bene in campionato vincendo all'ultimo minuto contro la Juve abbastanza bruttina, salvo poi giocare un'andata di Coppa Italia ancora più brutta, e qui i meccanismi di Tudor della difesa 3 nei primissimi giorni non potevano essere migliori, infatti l'imbucata di Cambiaso ha trovato Chiesa che ha fatto gol, poi la Juve ha fatto un bel gol invece con Vlahovic con 10 passaggi di fila, e per chi pensava insomma che la Juve potesse, dovesse avere motivazioni in più per affrontare la Coppa Italia, beh, l'andata aveva dato delle dimostrazioni giuste e importanti. È una Lazio che sta cercando, certo, di orientarsi verso il futuro, però in questo ultimo stretch di campionato dipendeva anche da giocatori che l'anno prossimo non ci saranno più, quindi Felipe Anderson e quindi Luis Alberto. Vediamo, perché su Luis Alberto secondo me non è mai morta definitivamente la questione, anzi io penso che avendo un contratto fino al 2027 e con un Lotito certamente battagliero su queste questioni, Luis Alberto non andrà via facilmente. Però Felipe Anderson per esempio è un giocatore molto importante. Tudor ha avuto l'occasione di plasmare Castellanos, di mettere Kila da terzo di sinistra della difesa 3, ed è la cosa migliore vista fino adesso con Tudor alla Lazio, e in generale Mario Kila è uno dei più positivi della stagione della Lazio. Non c'è stato Provedel, e credo che avrebbe comunque dato una mano ai biancocelesti contro la Juve in Coppa Italia. Però abbiamo visto un centrocampo 2 molto interessante con Cataldi e Guendouzi, che secondo me è la coppia migliore. Rovella è uno di quei giocatori che può essere inserito in questo sistema, quindi a livello di mediana la Lazio secondo me è promettente. Poi bisognerà vedere tutta la batteria degli esterni dei tre quarti, capire se Zaccagni possa essere un sottopunta o un esterno largo. Io credo che debba essere un sottopunta, perché al Verona aveva fatto bene con Juric proprio in quel ruolo lì. Bisognerà anche capire Kamada quanto può dare a questa squadra, ma in un sistema fatto bene da incursore nella posizione di sottopunta, come era all'Eintracht di Francoforte, il giapponese può essere una buonissima soluzione. Cioè io credo che la Lazio abbia comunque delle buone basi di partenza, quindi tra Castellanos, tra Zaccagni, tra il centrocampo, tra una difesa che a tre forse avrà una versione migliore con Romagnoli, Kila e Casale, che è un altro di quelli che può essere integrato benissimo in questa difesa 3. Poi c'è Patrick che comunque è un ragazzo affidabile, credo che si possa prendere qualcosina sul mercato, vediamo cosa, però un giocatore buono da inserire in questo reparto assolutamente sì. Bisognerà anche capire molto la questione esterni, perché la Lazio non ha un rinnovamento sugli esterni da un secolo, e quest'anno per esempio Pellegrini ha giocato pochissimo anche con Sarri. Bisognerà, ripeto, capire dove si andrà in attacco sul sottopunta. Credo che con l'addio anche di Immobile, perché insomma il Tudor si è affidato molto a Luis Alberto e Felipe Anderson, che non ci saranno più, però anche Ciro Immobile è stato coinvolto nelle rotazioni naturalmente. Però con l'addio di Immobile penso che la Lazio possa e debba prendere un attaccante importante, veramente veramente importante, non farsi abbagliare dal Castellanos visto contro la Juve. E quindi per esempio il nome di Giovanni Simeone è molto molto buono, cioè sono diversi in Serie A che potrebbero fare molto bene alla Lazio, sia perché arriverebbero con l'ambizione di fare i titolari o anche le riserve, cioè per esempio Simeone che ha fatto molto bene con Tudor a Verona sarebbe un nome buonissimo. Però la Lazio non deve ricreare il Verona di Tudor, la Lazio deve essere la Lazio di Tudor, e quindi lo stesso tecnico croato sa benissimo che si possono e si devono fare dei passi in avanti importanti. Peccato, perché la Lazio ha buttato via la qualificazione nella gara di andata, riprendendola al ritorno, subendo poi un pochettino la reazione finale della Juve. Però la gara di ritorno secondo me è tutto quello che la Lazio vuole e deve essere in futuro. Ma io credo che anticipare l'arrivo di un grande allenatore e dell'allenatore del futuro sia stata una cosa positiva per la Lazio, che comunque sul mercato poteva contare di andare a prendere Tudor appena Sarri se n'è andato. E quindi la Lazio secondo me è in una buona posizione per l'anno prossimo. Tra mercato e addi eventuali capiremo un po' la forma di questa squadra, che comunque può essere che giochi le coppe, quindi non è da sottovalutare assolutamente questo aspetto qui, anzi la Lazio deve anche cominciare ad avere un rapporto diverso con le coppe, perché con Sarri non è stato idilliaco, parlo naturalmente di coppe europee. E per quanto riguarda l'altra eliminata, che è la Fiorentina, io credo che una cosa di cui non si parla abbastanza a Fiorentina è il discorso legato a Gio Barone, cioè la scomparsa di Gio Barone non può non aver lasciato strascichi a questa squadra, alla squadra, alla dirigenza, a tutto l'ambiente, che poi prima magari noi sottovalutiamo, noi guardiamo le partite, i calciatori, i sistemi di gioco, il calciomercato, cioè tutte cose che fanno parte dell'intrattenimento legato al calcio, che fanno parte del calcio in sé trattato e visto dai tifosi, ma allo stesso tempo non dobbiamo dimenticare che questi sono uomini che si allenano in un centro sportivo, che vivono un ambiente, che vivono dei rapporti, che oltre al calcio hanno tutta la loro vita. E quindi una figura come Joe Barone era incredibilmente importante per i calciatori, per l'allenatore, per la società, per chiunque. E il vuoto che può aver lasciato Joe Barone non è roba da poco. L'uomo che ha partecipato attivamente per costruire, per creare il Viola Park, che è un fiore all'occhiello della Serie A, dell'Italia calcistica, e il patrimonio più grande della Fiorentina in questo momento, più di qualsiasi giocatore e allenatore. Joe Barone, che era anche uno di quelli che rappresentava una figura di riferimento per i calciatori, e Joe Barone che era il collante fra la proprietà e la squadra, quindi un uomo importante a tutto tondo. E il fatto che sia scomparso così da un momento all'altro non penso che sia una cosa, ripeto, da sottovalutare. Però è anche chiaro che questa Fiorentina qui è arrivata nel 2024 a un punto di semicollasso, e già prima della scomparsa di Barone era messa male, nel senso che insomma la Fiorentina ha un passo nel 2024 da retrocessione quasi in campionato. La Fiorentina ha perso tanta energia, ha perso tante sicurezze, e Italiano ha provato a recuperarle scegliendo un 11 titolare per la prima volta dopo 2 anni e mezzo, per chiudere negli ultimi mesi del suo ciclo triennale un 11 titolare che non convince del tutto. Comunque non un 11 titolare in realtà, ma una conformazione del centrocampo e della fase offensiva un po' più chiara, cercando di inserire i due esterni che siano Nico Gonzalez e Kwame, Bonaventura più Beltran con una punta. E il problema è che la Fiorentina ha dei problemi di radice importanti per quanto mi riguarda, che la portano ad essere spesso uno scolapasta in fase offensiva, in fase difensiva. Certo, la fase offensiva non è più positiva, anzi, però il supporto della squadra, il supporto diciamo difensivo, la struttura della squadra non permette anche di giocare, secondo me, tanto liberi di testa alcuni giocatori, cioè mancano sicurezze dietro. Credo che la Fiorentina sappia di essere molto molto vulnerabile come squadra, e che possa prendere gol da un momento all'altro, possa subire da un momento all'altro, e per questo non vado ad attaccare neanche con grande forza. Però è anche vero che insomma poi ci sono dei limiti tecnici e anche degli errori fatti da Italiano nel non aver scelto in questa stagione un benedetto 11 titolare vero e proprio dall'inizio. Perché certo i giocatori della Fiorentina non sono fortissimi, anzi la rosa Fiorentina è secondo me rispecchia la posizione in classifica di adesso, vi dico la verità. Allo stesso tempo però i vari Beltran, Parisi, Nico Gonzalez, Caiodé, cioè potevano essere valorizzati un po' di più. Quindi non mi vai a prendere Faraoni nel momento in cui sta rientrando dall'infortunio Dodò. Ti tieni Caiodé e vai fino alla fine con Caiodé. Cioè, Caiodé è uno di quelli che poteva essere inserito meglio. Biraghi non ha infilato una buona stagione, e allora Parisi doveva giocare di più, perché Parisi è un giocatore più completo di Biraghi, che ti può dare di più, secondo me, in entrambe le fasi. Dopo aver, a maggior ragione, dopo che ha attraversato un apprendistato veramente difficoltoso, e avevo fatto anche un podcast su Parisi qualche mese fa, dove vi avevo sottolineato tutti gli errori di questo giocatore, di questo ragazzo, che secondo me anche lui ha perso molto a livello mentale. Però poi non possiamo negare che sui centrali a Fiorentina sia molto carente, che sul centrocampo non abbia tanto, che sulla punta forse non abbia lo Scamacca di turno, ma allo stesso tempo insomma un giocatore come Belotti per il livello Fiorentina avrebbe potuto dare qualcosina in più, idem Beltran. Sulla sinistra forse Sottile è meglio di Kwame, ma anche qui non navighiamo nell'oro. Però, ripeto, il problema è sui difensori centrali e sul centrocampo. Poi, ovviamente, anche come portiere, insomma, Terracciano è uno che verosimilmente non fa stupidaggini, papere, eccetera, però non è neanche uno di quelli che ti porta tanti punti nel corso della stagione. Messi insieme tutti questi fattori, tra Joe Barone, tra gli errori Italiano, tra le carenze della rosa, ci troviamo in un punto della stagione in cui la Fiorentina è molto scarica, è stata eliminata dalla semifinale di Coppa Italia, e credo che chi veniva eliminata ieri sera dalla semifinale Coppa Italia avrà delle ripercussioni anche in futuro per quanto riguarda l'Europa League. Non tanto il campionato, perché sì, l'Atalanta si gioca ancora qualcosa in campionato, ma soprattutto l'Europa League e la Conference nel caso della Fiorentina. Detto che probabilmente l'Atalanta con il Liverpool, insomma, anche se avesse perso ieri sera non importa, cioè ha comunque la possibilità di andare in finale, il Marsiglia è un avversario battibile ed è più in fiducia. Per la Fiorentina aver perso ieri sera dopo aver vinto l'andata è una cosa negativa vera e propria, quindi adesso vediamo come affronterà la Conference, che rimane un obiettivo nobile, importante e che deve portare grande entusiasmo a questa rosa, a questa società. Poi, come sapete benissimo, nel calcio le cose cambiano da un secondo e mezzo all'altro, e, però insomma la situazione fiorentina secondo me è un pochettino questa. Per quanto riguarda la Juve, allora cerchiamo di fare un discorso tecnico-tattico, ma insomma io penso ci sia anche poco da dire. Cioè la Juve ha disputato una doppia sfida con la Lazio, buona la prima, la seconda così così. E cos'altro possiamo aggiungere da questo punto di vista? Io, se devo essere sincero, guardare alla finale di Coppa Italia, non vedo in questo momento come la Juve possa battere l'Atalanta. Ma veramente non vedo come la Juve possa battere l'Atalanta. Perché è una squadra che sta affrontando un momento stranegativo a livello di record. Cioè, dall'Empoli in poi è finita la stagione della Juve. Sono finite le motivazioni della Juve. E quando sono finite le motivazioni e ci si doveva appoggiare teoricamente sul gioco, su un sistema, su una struttura, allora è caduto il palco. Perché poi potete dirmi, va bene, la Juve in campionato non aveva più le motivazioni di vincere, di essere un rullo compressore per arrivare, non so, a 6-7 punti dall'Inter. E va bene, una volta perso l'obiettivo. Però la semifinale di ritorno di Coppa Italia ha sottolineato come invece questa squadra qui, ragazzi miei, sia non solo giù dal punto di vista mentale, ma che sia anche, ripeto, giù dal punto di vista fisico e tecnico. Cioè, il dire con la Coppa Italia la Juve trova motivazioni non è vero, perché la gara di ritorno contro la Lazio lo dimostra. E in questo momento consideriamo che l'Atalanta sta meglio, è più in fiducia, è arrivato in un momento migliore della stagione, non avrà Scamacca, e questo è questa è una cosa positiva per la Juve. E soprattutto l'Atalanta vivrà la finale di Coppa Italia con la possibilità e la consapevolezza di poterla vincere, ma senza la pressione necessaria, cioè senza grandi pressioni. L'Atalanta giocherà la finale di Coppa Italia consapevole di poter portare a casa un grandissimo risultato storico, ma non essendo la favorita, e quindi la pressione ce l'avrebbe tutta la Juve, che invece se non vincesse la finale di Coppa Italia, insomma, si ritroverebbe in un ciclo di 3 anni senza vittorie e con una tempesta vera e propria sui giocatori in vista del futuro. Quindi io sinceramente in questo momento sono molto cauto a dire che la Juve abbia dalla sua parte il pronostico per la Coppa Italia. Anzi, io, se vi devo dire la verità, cioè, non posso non considerare che questa Atalanta sia qualcosa di straordinario. E pensando all'Atalanta, ragazzi, dobbiamo, possiamo e è doveroso, per quanto riguarda l'Atalanta, fare un discorso su Gianluca Scamacca in relazione alla nazionale, perché voglio togliermi questo sassolino qui. In questi anni in nazionale, nel ciclo Mancini e nel ciclo Spalletti, abbiamo insistito su calciatori che non hanno dato quasi niente. Cioè, Zaniolo è un esempio su tutti, per quanto io sia un grandissimo estimatore di Zaniolo, ma abbiamo insistito su calciatori che non hanno dato nulla alla nazionale, nulla, nulla, nulla. Alcuni di questi negli ultimi anni sono passatissimi, vedi Giorginio, che però può essere sempre utile. Ma non siamo stati bravi nell'accettare il ricambio generazionale con Mancini dalle eliminazioni mondiali in poi, e anzi abbiamo trovato qualsiasi modo per non far giocare Scamacca. Scamacca andava portato in nazionale sempre e comunque, dagli europei in poi, sempre e comunque, quando giocava al West Ham, quando giocava quest'anno all'Atalanta. Gasperini può permettersi di far giocare Scamacca o meno, perché lo vedi in allenamento, perché i risultati vanno conquistati entro poco, quindi 3-4 giorni, quello che è, si gioca tante partite, eccetera. Però lo stesso Gasperini è stato in grado di lavorare con questo giocatore in maniera vera e propria. Ma questo è uno di quelli che non me ne frega niente del discorso della PlayStation di Spalletti. Andava portato sempre e comunque, perché ragazzi, è l'unico calciatore veramente forte come numero 9 che abbiamo, ma veramente forte. È uno di quelli che sa giocare spalle alla porta, che sa calciare in porta, che sa giocare bene con i compagni, che è dominante. Scamacca ha dei tratti in cui è dominante. E quindi, quando tu hai in mano un giocatore di 22-23 anni del genere, devi costruirci un ciclo con la nazionale di 2-3 anni, devi portartelo sempre fino a che esplode, fino a che fa bene. Adesso ci troviamo a fine aprile con gli europei tra un mese e mezzo, dove Scamacca non è stato convocato nell'ultima sessione, e questo forse l'ho anche bloccato dal punto di, sbloccato dal punto di vista mentale, ma ci troviamo un calciatore che non ha mai giocato con la nazionale. Questo non doveva succedere. Nell'ultimo anno con Scamacca all'Atalanta ci si doveva mettere veramente il dovere, e Spalletti qui ha sbagliato, di portare sempre comunque Scamacca ed insistere su questo giocatore, perché una chance a un ragazzo e a un profilo di questo tipo dovevamo darla. Abbiamo dato, ripeto, mille chance a chiunque, a calciatori che non hanno dato niente e che continuano a dare poco. Perché Scamacca, no? È perché così non si sa, c'è un discorso legato al carattere, è un ragazzo sicuramente molto particolare, da gestire, però insomma, ragazzi miei, cioè, ripeto, è stata data l'opportunità a chiunque. Scamacca doveva essere più coccolato per quanto mi riguarda. E per parlare dell'Atalanta, poi l'Atalanta in questo momento sta vivendo un momento stellare, era calata molto nel momento in cui aveva perso contro il Bologna e contro la Fiorentina tra campionato e Coppa Italia. Lì forse aveva perso diverse certezze, anche perché col Bologna ha abdicato completamente il discorso legato al quarto posto direttamente. Vediamo se riuscirà a raggiungere il quinto, però la priorità dell'Atalanta è andata sulle coppe. E ripeto, Europa League o non Europa League, vincere una competizione, un trofeo per Atalanta sarebbe storico. La Juve, abbiamo già detto, arriva da un momento negativo. L'Atalanta invece arriva da un momento super positivo, di grande consapevolezza, ha dimostrato di poter fare sgambetti a chiunque. Attenzione, la partita contro il Liverpool all'andata è anche viziata, cioè il risultato è viziato da una prestazione difensiva del Liverpool indecente, però, e quindi l'Atalanta non ritroverà esattamente la stessa cosa, però insomma, diciamo che la Juve avrebbe preferito affrontare la Fiorentina in finale di Coppa Italia, visti anche i precedenti. Con l'Atalanta le cose sono un pochettino più difficili per chiunque. E ripeto, l'Atalanta ha questo stato mentale e atletico, fisico, tecnico, per cui arriva con grande motivazione, con la consapevolezza che si vince, si perde, amen. Cioè potenzialmente c'è un anno prossimo, c'è un altro percorso, Gasperini rimane e così via. Vincere invece sarebbe qualcosa di storico, importantissimo, bellissimo, giusto anche per quanto mi riguarda, visti questi anni qui. Quindi non so, poi ragazzi, c'è la possibilità che la Juve faccia una grande prestazione, una bella prestazione, una buona prestazione da Juve, che ritrovi motivazioni, che ritrovi uno spirito d'orgoglio, insomma, perché parliamo sempre della Juventus e parliamo sempre di un gruppo di giocatori che a un certo punto pensava allo scudetto quest'anno, però attualmente, ecco, mi sembra una squadra un pochettino giù. Poi le finali portano tante motivazioni, grandi motivazioni, però io credo che in questi tre anni la Juve ci abbia più deluso che sorpreso, e quindi in questo momento se c'è un momento in cui può deludere ancora, penso che possa farlo, ecco. Però vabbè, insomma ragazzi, abbiamo detto un po' tutto. A questo punto non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.